Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Viva México, cabrones!
Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar.
Como hueso con el movimiento alterado.
Ben trovati da Corrado Antonini, Messico parte prima, o meglio Messico e nuvole, prima puntata. Inizia oggi un viaggio che ci porterà dentro la musica popolare messicana, in particolare quella del nord del paese, la tradizione della musica nortegna o del nortegno, se preferite, e ancor più in particolare quella del corrido, una forma canzone che deriva dalla romanza e che accanto alla ranchera, alla cumbia messicana e ad altri generi minori, forma per l'appunto il corpo principale della musica nortegna. Il corrido è una ballata di carattere narrativo, sprovvista di ritornello, con una linea melodica semplice e ripetitiva, suonata tradizionalmente in tempo di tre quarti, ma anche velocizzata nel due quarti della polca quando si fa musica da ballo. Versi di otto sillabe organizzati in stanze di quattro versi l'una. Questi brevemente i dati tecnici. Ciò che più ci interessa è che il carattere narrativo del corrido ne ha fatto il veicolo privilegiato per tramandare prima le gesta dei banditi della frontiera di metà Ottocento e poi dei rivoluzionari a inizio Novecento. Un genere al quale si è affidato il compito di disegnare una sorta di mappa epica del Messico e dei suoi eroi popolari. I temi che incontreremo nel corso di queste puntate sono facilmente riassumibili in due punti: eroi rivoluzionari, conflitti tipici di una terra di frontiera, emigrazione clandestina, traffico illegale di stupefacenti. Proveremo anche a raccontare nel corso di queste puntate come alla figura dell'eroe rivoluzionario a un certo punto il corrido abbia accostato da un lato la figura del mojado, del migrante clandestino, e dall'altra quella del narcotrafficante. A entrambi, il mojado e il narcotrafficante, il corrido moderno e contemporaneo ha per molti versi assegnato lo statuto di nuovo eroe del popolo. Ci muoveremo, insomma, da queste parti per le prossime puntate cercando di tracciare il filo che lega Pancho Villa ai narcos, un percorso fatalmente a rischio, non sempre una retta via, anzi poco o niente, ma vedremo di disporre le nuvole in modo che non ingombrino troppo la visuale.
Guitarra en la mano, voy a cantar el corrido de un general afamado por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En armas se levantaba, ahí en la Sierra Zuliana, don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas, perdón, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales, con su gente bien armada, peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala. Valioso caballo que era de muy buena alzada, un cuacolobo gateado con herraduras de plata. Música. En China Meca murió el agrarista Suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. También Eufemio Zapata y el general Salazar, los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán.
Il primo scompenso è probabilmente quello di aver iniziato non da Pancho Villa ma dal generale Emiliano Zapata, guerrigliero che fu attivo, rivoluzionariamente parlando, nel sud del Messico e non nel nord come il suo illustre omologo. Il corrido, come si diceva, è un genere che si è sviluppato proprio nel nord del paese, non a caso è identificato come musica nortegna e agli eroi del nord, i fuorilegge della frontiera prima e i rivoluzionari poi, ha dedicato molta della sua attenzione. Il corrido è, come tante musiche di estrazione popolare, anzitutto occasione per delineare in forma narrativa fatti, aneddoti, episodi che attengono e riguardano la comunità. In mancanza di dischi, radio, giornali, televisioni e internet, il cantore popolare era la figura che aveva facoltà di raccontare gli eventi di interesse pubblico al quale la comunità o il popolo, se preferite, non aveva accesso. Ecco dunque svilupparsi negli anni della rivoluzione una gran quantità di corrido dedicati a questo o quella figura di rivoluzionario, consegnandoli di fatto alla memoria popolare. Ne esistono decine dedicati a Emiliano Zapata e altrettanti, se non di più, dedicati a Pancho Villa. Non dimentichiamo anche una cosa, cioè che la rivoluzione messicana, prima che a prendersi quasi tutta l'attenzione mediatica arrivasse quella cubana di fine anni 50, la rivoluzione messicana, quantomeno per i popoli d'America Latina, è stata a lungo considerata la rivoluzione. Molti dei protagonisti della nuova canzone latinoamericana degli anni 60 e 70 l'avevano ben presente ed è proprio a un gruppo cileno di fama internazionale che vorrei consegnare il testimone musicalmente parlando. Gli Inti Illimani, i quali interpretarono quella che è senza se e senza ma la canzone messicana più famosa al mondo. Al punto che, se permettete, per una volta non la presento neppure. Diciamo soltanto che dentro la canzone ci sono implicitamente Pancho Villa ed esplicitamente la menzione della marijuana, qualcosa che tornerà fatalmente nel corso di queste puntate. Lo scarafaggio, a corto di marijuana, stando alla canzone, manca di propellente per far funzionare le zampette.
Voy a cantar un corrido que anda en toditas las voces de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce. En el pueblo de Conejos, por una calle muy quieta, viene triste y derrotado el valiente Antonio Zeta.
La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar.
Iban los tres en silencio, sus pensamientos rumiando, mientras el destino ciego los hilos iba tramando. En los cascos del caballo suena el polvo del camino, ya se van llorando un cariño malogrado.
La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar.
Ya el águila voló, ya el nopal quedó solito, el fruto de tus amores
ya no dista del olvido. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un gato de sacristán.
La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Y aquí termina el corrido que cantó a la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha.
Estados Unidos invade México en persecución de Villa. Hacia 1916, el general Francisco Villa representaba los más puros ideales de la revolución en el norte del país. El pueblo lo idolatraba y se unían a él miles de hombres valientes, leales y decididos a todo si el jefe se los ordenaba. Un comerciante norteamericano, residente en Columbus, roba al general Villa una importante cantidad de dinero, con el pretexto de conseguirle armas y parque. Villa decide castigar al ladrón. Cruza la frontera con Estados Unidos, ejecuta al traficante y deja tras de sí a 17 norteamericanos muertos y un tren descarrilado.
Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americanos. 10,000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo matar. Los soldados que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar. Muy fatigados de 20 horas de camino, los pobres hombres se querían regresar. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en su aeroplano y desde arriba les dijo goodbye.
¡Villa! ¡Villa!
Comenzaron a lanzar los aeroplanos. Entonces Villa un gran plan les formó. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. En nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americanos. 10,000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país.
Uno degli eventi più tragici della rivoluzione messicana fu senza dubbio la battaglia di Zacatecas, nota agli storici in quanto tale, ma anche come presa di Zacatecas o Toma de Zacatecas in spagnolo. Fu una battaglia sanguinosa che rovesciò il presidente Victoriano Huerta per mano della Divisione del Norte, guidata da Pancho Villa, schierata contro le truppe federali del generale Luis Medina Barrón. Zacatecas era allora una città mineraria, un punto chiave dal punto di vista strategico, uno snodo ferroviario che, una volta conquistato, avrebbe permesso l'avanzata da nord verso sud, cioè verso la capitale, Città del Messico. Siamo nel giugno del 1914 e a difesa della città il generale Barrón aveva schierato qualcosa come 12,000 uomini. Misura del disastro, della furia di quella battaglia sono le cifre. Di quei 12.000 uomini delle truppe federali ne perirono la metà, 6.000, e 3.000 furono fatti prigionieri. La divisione del nord di Villa lasciò sul campo 1.200 uomini. Quanto ai civili, chi lo sa? Una vera e propria carneficina, esecuzioni sommarie e fucilazioni di massa una volta chiusa la battaglia. Evento saliente, decisivo della rivoluzione messicana, la battaglia di Zacatecas non poteva non essere raccontata e illustrata a beneficio del popolo in questo bel corrido, la Toma de Zacatecas.
Habló con los más presentes, fue tomado Zacatecas por las tropas insurgentes. Gritaba Francisco Villa en la estación de Calera, vamos a darle la mano a don Pánfilo Natera. A todos en formación para empezar el combate al disparo de un cañón. Andaban los federales que no hallaban ni qué hacer, buscando naguas prestadas para vestirse de mujer. ¡Ay, hermoso Zacatecas! Mira cómo te han dejado. La culpa la tuvo Huerta y tanto rico ha llegado. Cuatro ramitos de azares puestos en cuatro macetas por la división del norte. Fue tomado Zacatecas.
No es que yo sea aquí el más hombre, ni quiero serlo. Pero ahora me toca mandar, porque me mandaron a eso. Para ganar esta revolución, hay que morirse. Vámonos pues muriendo a prisa, para que los que queden puedan regresar a su tierra a trabajarla en paz, que no esté ociosa. Esto quiero que lo entiendan bien y pronto, para que todos busquemos la misma cosa y de la misma manera.
Esas tierras del rincón las sembré con un buey pandón, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el bastón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando y yo le dije al sembrador, no me hablé con Andy Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi mes se llevó y pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja, que el patrón tan sinvergüenza todo mi maíz se llevó para su maldita troja. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Y todavía se agachaba y se sonría. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada. ¿Dónde el maíz que te tocó? Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debe en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando, 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre, nomás nos está robando. Déjate ya de ejercicio, no ven, hace confesiones, que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones, mejor métete agrarista. Anda con el comité, que te apunten en la lista, que no ves a mi compadre, a su hermano y a su yerno, están sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando.
Nel preparare questo ciclo di trasmissioni e per immergermi al meglio nella realtà o l'irrealtà del Messico, ho riletto, fra gli altri, due libri che sono considerati fra i più importanti della letteratura messicana e latinoamericana tutta. Pedro Paramo e La pianura in fiamme, entrambi di Juan Rulfo, scrittore che produsse poche pagine, ma che è considerato in particolare da Gabriel García Márquez il padre della letteratura ispano-americana. In un piccolo gioco letterario vi vorrei citare il celebre incipit di Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Sicuramente fra gli incipit più celebri della storia della letteratura del Novecento. Adesso sentite un po' questa di frase contenuta in Pedro Paramo di Juan Rulfo. Il padre Renteria si sarebbe ricordato molti anni più tardi della notte in cui la durezza del suo letto l'aveva tenuto sveglio e poi l'aveva obbligato a uscire. Non è un ricalco diretto, ma poco ci manca. Rulfo nasce in provincia, a Sayula, nello stato di Jalisco, nel maggio del 1917. Rimane presto orfano e si trasferisce a Città del Messico a metà degli anni 30, dove diventa direttore dell'Istituto Nazionale di Studi Indigeni. È solo a metà degli anni 50, però, che si fa conoscere come scrittore, uno scrittore molto appartato e discreto, uno scrittore che finirà col dedicarsi più assiduamente al cinema e alla fotografia che non alla letteratura. La pianura in fiamme esce nel 1953 e Pedro Paramo due anni dopo, nel 1955. Due libri che sono bastati a farne il padre della letteratura messicana. Il titolo di questa prima puntata l'abbiamo rubato proprio alla raccolta di racconti di Juan Rulfo, La pianura in fiamme, e sempre nel tentativo di immergervi nel Messico degli anni della rivoluzione ho pensato potesse essere cosa buona e giusta leggere qualche riga dal racconto omonimo di Rulfo, un racconto ambientato proprio durante la rivoluzione e che mette in scena uno dei tanti guerriglieri protagonisti, oltre che della rivoluzione, di numerosi corrido, Pedro Zamora. Ve ne vorrei leggere appunto un paio di estratti che inframezzeremo con un corrido dedicato proprio a Zamora. Già molto prima di arrivare a San Buenaventura ci accorgemmo che i ranchos stavano bruciando. Dai granai la fiammata si alzava più alta come se andasse a fuoco una pozza d'acqua ragia. Le scintille volavano e mulinavano nell'oscurità del cielo, formando grandi nubi infuocate. Continuammo diritto, abbagliati da quella gran luce di San Buenaventura, come se qualcosa ci dicesse che noi dovevamo andare lì per distruggere tutto quel che restava. Ma non eravamo ancora arrivati quando incrociammo i primi che venivano al trotto, con la fune legata al pomo della sella, alcuni trainando uomini legati per i piedi, che a tratti camminavano ancora sulle mani, e altri, uomini che le mani le avevano lasciate andare e la testa sbatteva di qua e di là. Li guardammo passare. Dietro venivano Pedro Zamora e molta gente a cavallo, molta più gente che mai. Era da vedere. Era bello vedere quella lunga fila di uomini che attraversava di nuovo il Llano Grande, come i bei tempi. come al principio, quando ci eravamo alzati dalla terra come guisapoles maturi staccati dal vento, per seminare il terrore in tutta la regione del Llano. C'era stato un tempo che era così, e adesso sembrava tornare. Di lì ci incamminammo verso San Pedro, le demmo fuoco e poi prendemmo verso il Petacal. Era l'epoca che c'è da raccogliere il Gran Turco e le piante già secche si piegavano ai forti venti che soffiano in quella stagione sul Llano. Era bello veder correre il fuoco sui pascoli, vedere l'intero Llano ridotto a carboni ardenti in quell'incendio. Quel fumo che sapeva di canne e di miele perché il fuoco era arrivato fino ai campi di canna da zucchero. E da quel fumo uscivamo noi, come spauracchi, con la faccia nera di fuliggine, spingendo il bestiame da ogni parte per radunarlo tutto in un posto solo e levargli la pelle. Con questo potevamo far quattrini, con le pelli del bestiame. Perché, come ci disse Pedro Zamora, questa rivoluzione noi la faremo col denaro dei ricchi. Loro pagheranno le armi e quello che costerà la rivoluzione che stiamo facendo. E anche se adesso non abbiamo ancora una bandiera per cui batterci, dobbiamo fare in fretta e ammucchiare denaro, così quando verranno le truppe del governo vedranno che siamo potenti. Così ci disse.
Yo soy de Jalisco y orgullo lo tengo. Nací en un pueblito cerquita de Autlán, por donde la gente pasa muy seguido con rumbo a ese puerto que está más allá. En ese pueblito donde yo he nacido nació ese gran hombre allá en el palmar. Su nombre era Pedro, llamado Zamora, que por sus hazañas llegó a general. Cuentan que traía un caballo muy bueno, un caballo blanco valiente como él. Cuando tomó el pueblo de Ayutla y señores, a la gente pobre jamás humilló. Cuentan todos los que lo trataron, era un gran amigo a carta cabal. Yo no lo recuerdo porque era muy niño, le guardo respeto a mi general. En ese mi pueblo de Autlán de la Grana, tiene la estatua de mi general. Que Dios nos bendiga a quien la haya hecho, si es que está en el cielo lo agradecerá. Cuentan que traía un caballo muy bueno, un caballo blanco valiente como él. Cuando tomó el pueblo de Ayutla y señores, a la gente pobre jamás humilló.
Non passava giorno che non vedessimo appeso per i piedi uno dei nostri a un palo della strada. Rimanevano lì finché non venivano vecchi e vizi come pelli non conciate. Gli zopilotes se li mangiavano da dentro, cavando fuori le budella, fino a lasciare solo la buccia. E appesi così in alto, stavano là ad ondolare a ogni soffio di vento per settimane, per mesi a volte, ridotti ai soli brandelli dei pantaloni che si agitavano come se li avessero stesi all'aria ad asciugare. E a vederli capivi che adesso le cose si mettevano male sul serio. In pochi riuscimmo a prendere il serro grande e, strisciando come vipere, stavamo tutto il tempo a guardare verso il Liano, verso quella terra là sotto dove eravamo nati e vissuti e dove ora ci aspettavano per ammazzarci. A volte ci spaventava anche l'ombra delle nuvole. Saremmo andati volentieri a dire che non ce la sentivamo più di attaccar briga e che ci lasciassero in pace. Però avevamo fatto tanti danni dappertutto che la gente ormai non si fidava e quel che ci avevamo guadagnato era farci dei nemici. Perfino gli indios di quassù non ci volevano. Dissero che avevamo ammazzato le loro bestie e adesso hanno le armi che gli ha dato il governo e ci hanno mandato dire che ci ammazzano appena ci vedono. Non vogliamo vedervi, però se vi vediamo, vi ammazziamo, ci hanno mandato a dire. E così non avevamo più una terra dove stare. A momenti ci mancava anche quel poco che poteva servire per sotterrarci. Per questo decidemmo di dividerci, noi che eravamo gli ultimi, e di andare ciascuno per la sua strada. Con Pedro Zamora rimasi qualcosa come 5 anni. Mettendo insieme i giorni belli e i giorni grami, furono 5 anni. Poi non lo rividi più. Dicono che sia andato a Città del Messico dietro a una donna e che l'hanno ammazzato da quelle parti. Qualcuno di noi aspettò che tornasse, che un giorno ricomparisse per sollevarci in armi, ma poi ci stancammo di aspettare. Fino adesso non è tornato. Uno che era in carcere con me mi ha detto che l'avevano ammazzato. Sono uscito dal carcere 3 anni fa. Mi avevano messo dentro per molti delitti, ma non perché ero andato con Pedro Zamora. Questo non l'hanno mai saputo. Mi avevano preso, fra le altre cose, per il brutto vizio che avevo di rubare le ragazze. Adesso una di loro vive con me, forse la migliore, la più buona di tutte le donne che ci sono al mondo. Quella che ho trovato lì, davanti al carcere, ad aspettare chissà da quanto tempo che mi mettessero fuori. «Piccion, sto aspettando te», mi disse. «È tanto che ti aspetto». E allora pensai che fosse lì per ammazzarmi. E mezzo in sogno mi ricordai chi era. Sentì di nuovo l'acqua fredda del temporale che cadeva su Tel Campana quella notte che entrammo in paese e lo rademmo al suolo. Ero quasi sicuro che suo padre fosse il vecchio che facemmo star zitto quando già ce ne stavamo andando e che poi uno di noi gli sparò un colpo in testa mentre io mi caricavo la figlia sulla sella e la riempivo di sberle perché si calmasse e la smettesse di prendermi a morsi. Era una ragazzetta sui 14 anni con gli occhi belli che mi fece dannare e so solo io cosa mi costò ammansire. «Ho un figlio tuo», mi disse dopo, «è là». E indicò un ragazzino lungo con gli occhi spaventati. «Levati il cappello, che ti veda tuo padre». E il ragazzino si levò il cappello. Era preciso identico a me, con un'aria di cattiveria nello sguardo. Doveva averla presa da suo padre. «Anche lui lo chiamano il Piccion», disse ancora la donna, quella che adesso è mia moglie. «Però lui non è un bandito né un assassino. Lui è buono». Io abbassai la testa.
pides imposibles, le dice Pedro Zamora. Te puedo quitar la vida y llevarme a tu señora. Se llevaron las muchachas de las más que les gustaron. Al mentado cerro grande, ya de allí no las pasaron. Ya con esta me despido, ya me voy para Sonora. Aquí termina el corrido del asalto de Zamora.
México en rumores, la facha triste de la América. Invento y insiste con la marica que voy a ti piangere. De la rebelión, si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. A engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. Con mi 30-30 me voy a pelear, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación.
Carabina 3030 era questo uno dei corrido più popolari della rivoluzione messicana, un titolo che richiamava in modo diretto l'arma con cui si identificava il rivoluzionario popolare. Si tratta nel tecnico del fucile Winchester 1894, una carabina che fu appunto adottata dai rivoluzionari di Francisco Villa e di Emiliano Zapata, da un lato perché di facile utilizzo e dall'altro perché facile da reperire. Motivo di orgoglio del rivoluzionario, a maggior ragione perché i soldati federali, dotati di ben altra artiglieria, irridevano, come se una carabina 30-30 non sarebbe mai stata in grado di ribaltare le sorti della guerra. Questa era dunque la prima puntata di un ciclo di trasmissioni che abbiamo inteso dedicare al Messico e alle sue canzoni. La prossima volta, ve lo anticipo, ci lasceremo alle spalle il corrido della rivoluzione per indagare invece la nascita del narco corrido. la transizione, se volete, dal corrido classico, il corrido dei fuorilegge vecchio stampo, al corrido moderno che d'un tratto mette in scena le vicende dei Narcos. Ci saranno tante cose da dire e molta musica da ascoltare. Vi aspetto dunque a Caccia di altre nuvole e vi lascio per oggi con la voce di una cantante che ha dedicato buona parte della sua carriera a interpretare il repertorio dei canti rivoluzionari, Amparo Sanchez. Un caro saluto da Corrado Antonini.
De un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver. Abraza Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca dieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tenga novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por la tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que